Podcast.
Alla procura di Rimini, Roberto Sapio è andato in pensione. Al suo posto è subentrato il magistrato Daniele Paci, che nel gennaio del 94 si mette al lavoro, come racconterà davanti ai giudici.
Avevamo detto, siamo a Rimini, siamo pochi, le forze sono poche. Non possiamo dividere le forze, non possiamo far sì che su una vicenda così grave i carabinieri non dicano alla polizia quello che sanno, la polizia non dica ai carabinieri quello che sanno e insieme non dicano al magistrato cosa sta succedendo.
Mette su una squadra interforze, 6 poliziotti e 3 carabinieri. Hanno gli identikit? Hanno una foto delle videocamere di sorveglianza scattata alla banca di Cesena. Sanno dalle descrizioni dei testimoni che uno è alto e l'altro più basso. E così sono stati soprannominati il lungo e il corto. E hanno tante domande.
Ma chi c'è dietro al rapinatore di via Volturno, quello che spara al benzinaio per poche centinaia di mila lire, che uccide dei ragazzi di colore senza nessun motivo, poi spara i 3 ragazzi di San Vito, spara ad un direttore delle poste perché non ha fatto la rapina.
Devono prenderli. Prendere chi ha messo a segno colpi a partire dal 2 maggio del 1991, giorno della strage all'Armeria.
Abbiamo detto, mettiamo insieme le forze, vediamo cosa succede, ci diamo 6 mesi di tempo e poi se riusciamo a catturare queste persone in 6 mesi bene, altrimenti vuol dire che siamo stati inadeguati.
Paci e la sua squadra riascoltano tutti i testimoni. A novembre però, in assenza di risultati, il pool viene sciolto. L'indagine passa ai magistrati di Roma. Ci sono però 2 poliziotti del gruppo Interforze che non ci stanno. Sono del commissariato di Rimini e chiedono a Paci di continuare a lavorare al caso, nel tempo libero. Il magistrato acconsente. Sono l'ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza.
Sono scesi, erano ammassati da vicino.
Ci fermiamo e veniamo crivellati di colpi.
Io all'inizio ricordo la paura.
Mi ha detto, hanno ammazzato tuo fratello.
Ci stavano sparando, no?
Io sono Antonio Iovane e questo è Uno Bianca, il romanzo criminale dell'Emilia Romagna.
È una gran cosa sapere la verità.
Mentre ascoltavo le deposizioni dei testimoni, ho cercato di immaginare più volte il senso di angoscia che si può provare quando sei inseguito da un killer. Il respiro affannato, i sensi amplificati mentre sei in cerca di una via di scampo, la disperazione che ti assale e che ti fornisce le energie per cercare di sopravvivere. È quello che deve aver provato Angelo Convertino, che il 3 marzo del 1994 incrocia un rapinatore armato davanti all'Istituto di Credito Cooperativo di Imola in via Bainsizza a Bologna.
Fece il giro del camion, come mise le chiavi per entrare nello sportello di guida, sentì 3 botti.
Sì.
All'inizio sembravano petardi, cioè dei botti un po' forti. Mi girai e vidi una persona che si girò anche lui nello stesso momento e mi puntò un'arma.
Angelo Convertino è un idraulico. Sta eseguendo dei lavori in un appartamento ed è sceso per prendere da sotto il sedile del suo furgone un attrezzo. Si gira e vede un uomo che gli punta contro la pistola.
In primo momento rimasi un po' lì. Dopo mi accorsi che veramente non scherzava, mi piegai. Nel piegarmi mi sentì un piccolo forotto nel fianco.
Convertino ha la prontezza di piegarsi e viene ferito a un fianco. Si ritrova in terra tra il suo furgone e un maggiolone. Si rialza, cerca di capire le mosse del killer e immagino che sia in un momento come questo che inizia a mancarti il fiato.
Quando si è accorto che io dall'altra parte, girò davanti alla macchina per venire dall'altra parte. Io girai di dietro per fare l'esatto contrario. Lo facemmo 2 volte quel giochino lì.
di girare intorno alla macchina.
Sì, sempre mezzi giri per uno, non il giro intero. Lui a destra, io a sinistra. Lui a sinistra, io a destra.
Quindi la stava cercando in quel
sì,
momento.
Lui sapeva che io ero lì. Lui mi stava cercando.
La stava cercando.
Quando abbiamo fatto due volte questo giochino, lui si è messo davanti alla macchina preciso, davanti al maggiolone, e puntò l'arma contro il vetro, contro al parabrezza. Io ero proprio dietro, là che guardavo dal di dietro cosa faceva lui, e sentii due colpi. Vidi il vetro andare in frantumi. A quel punto lui si girò e se ne andò veramente.
Convertino è salvo, se l'è cavata con una leggera ferita. Il killer lo ha mancato. Dopo il 3 marzo verranno altre rapine a Cesena, Forlì e poi a Pesaro. Sono le 8 del mattino del 24 maggio 1994. Il direttore della Cassa di Risparmio di Pesaro, Ubaldo Paci, apre la porta della filiale di Villa San Martino. Un uomo con una barba posticcia, occhiali e cappello gli si avvicina e gli punta una pistola al fianco, gli chiede di aprire la cassaforte. Paci gli spiega che non può farlo, che le casseforti sono temporizzate, non si apriranno prima delle 8:30. Il rapinatore gli spara e lo uccide, rinunciando al bottino. Poi altre rapine, una a Ravenna e due a Bologna. Il 21 ottobre del 94, un impiegato, Maurizio Zappoli, raggiunge la Banca Nazionale dell'Agricoltura in via Caduti di via Fani, dove lavora. Racconterà di aver provato ad aprire le porte, ma di non esserci riuscito per un malfunzionamento. Raggiungono l'ingresso della banca anche altri colleghi. Poi un uomo alto arriva alle spalle di Zappoli.
Mi dice di aprire la porta. Io gli spiego che la porta purtroppo non si apre, non per mia volontà, ma le porte non si aprivano. Dopo qualche attimo, visto che la porta non si apriva, questa persona fa per andarsene, ma quando invece di andarsene si è girato di scatto e ha cominciato a fare fuoco e a sparare su di noi.
Zappoli e il collega Davide Amadesi rimangono feriti. Amadesi da allora sarà costretto su una sedia a rotelle e sarà il ferito più grave nella storia della banda. È l'ultimo atto criminale della Uno Bianca. Tredici giorni dopo, il 3 novembre, quello che la polizia ha soprannominato il Lungo sale su una Fiat tipo bianca e raggiunge una banca in provincia di Rimini, a Santa Giustina, per un sopralluogo. Ha sporcato la targa, non vuole essere riconosciuto. Passa più volte lì davanti, studia la presenza di guardie giurate, il numero di impiegati, la posizione delle videocamere di sorveglianza. Poi riprende la via di casa. Vive a Torriana, a 14 chilometri da lì. La Fiat Tipo percorre la strada provinciale 14, la Sant'Arcangiolese. Mentre sta arrivando, si accorge di qualcosa. Guarda dallo specchietto retrovisore. C'è una Y10 verde. Mi stanno seguendo. C'è una macchina che mi sta seguendo. A bordo ci sono Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti di Rimini che hanno chiesto al magistrato Daniele Paci di continuare a lavorare sul caso. Baglioni, in particolare, era sull'auto civetta insieme ad Ada Di Campi e Antonio Mosca, durante l'operazione del 3 ottobre 87 che abbiamo raccontato all'inizio della nostra storia. Sono mesi che i due agenti incrociano i dati delle ultime banche visitate dai rapinatori. Hanno elaborato uno schema, ipotizzando dove la banca della Uno Bianca potrebbe colpire ancora. Hanno selezionato alcune banche e ne hanno scelta una. Si sono appostati, ore ed ore, ad aspettare qualcosa che non sai se succederà. E invece sta davvero succedendo, come racconterà in tribunale Luciano Baglioni.
Ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura.
Si sono insospettiti per quella tipo dalla targa sporca e hanno deciso di seguirla fino a Torriana. L'hanno persa, poi l'hanno ritrovata. Hanno proseguito a piedi e hanno visto l'autista entrare in una casa, racconterà Pietro Costanza.
Ma vediamo salire una persona dalle scale, dalla scalinata che era già a metà scala. Tra l'altro lo vedo io perché Baglione è rimasto indietro, dietro il muretto. Io sono andato avanti, un po' nascosto per non farmi vedere, e vedo che sale questa persona.
Raggiungono il municipio e chiedono all'impiegato dell'ufficio anagrafe chi abiti nella casa di Piazza della Libertà 29 a Torriana.
Batte il terminale e ci dice: abita Savi Fabio.
Savi Fabio. Quando l'impiegato mostra loro una foto, Baglioni e Costanza sono sconvolti. Sembra proprio l'uomo della rapina alla Banca Popolare di Cesena, quello ripreso dalle videocamere di sorveglianza.
A quel punto lì, sinceramente, a me mi si è accaponata la pelle perché era uguale come fotografia.
I due poliziotti di Rimini informano i superiori, approfondiscono, scoprono che Fabio Savi ha un fratello di nome Roberto e che entrambi sono clienti dell'armeria di Via Volturno. Per raccogliere altre informazioni, raggiungono la questura di Bologna, dove Roberto Savi aveva denunciato il possesso delle armi. Si rivolgono ai colleghi Filomena D'Onofrio e Mario Spagnolo. Chiedono loro i documenti di Roberto Savi.
Facciamo prendere la pratica del passaporto in archivio.
Quando arrivò il passaporto subito l'aprì, anche perché incuriosita, insomma, stavamo... Ah, niente, quando ho visto la foto di Roberto Savi ho detto, ho esclamato: ehi, ma questo è identico all'identikit del duplice omicidio dell'armeria Volturno. Come ho detto così, il mio collega mi disse: dai, fammi vedere. Di fronte a una frase così si incuriosì, venne vicino, guardò la foto e disse: ma...
Ho detto: guarda, questo è un collega che lavora su in centrale operativa.
Questo è un collega, lavora qui sopra.
Il primo a essere catturato è Roberto Savi. Lo prendono i suoi stessi colleghi mentre sta per entrare in ufficio la sera del 21 novembre del 1994. Lo perquisiscono, gli sequestrano le pistole e lo ammanettano. Lui non si mostra sorpreso. Dice: «Potevo farvi saltare tutti in aria». E ancora: «Meno male, un incubo è finito. Ero dentro un ingranaggio più grande di me». 3 giorni dopo arriva il turno di Fabio. Lo trovano nell'autogrill della stazione di servizio di Fella, sulla A23, mentre è con la sua compagna, Eva Edith Micula, una giovane ragazza romena. Si trovavano a 27 chilometri di distanza dal confine con l'Austria. Quando viene a sapere dell'arresto di Roberto, il terzo dei fratelli Savi, Alberto, rilascia una dichiarazione. «Non ci posso credere, che vergogna! Se è davvero lui, il killer della Uno Bianca, farebbe bene a spararsi un colpo in testa». Il 26 novembre anche lui viene arrestato alla stazione di Rimini, dove lavora anche lui come poliziotto. Stava per partire per Roma per discutere del suo trasferimento. Vengono arrestati Pietro Gugliotta, operatore radio nella questura di Bologna, Marino Occhipinti, anche lui in servizio alla questura di Bologna, e infine Luca Vallicelli, in passato alla questura di Bologna e ora in servizio al centro addestramento della Polstrada di Cesena. Solo Fabio Savi, tra tutti quanti, non è un poliziotto, ma semplicemente perché era stato scartato per un problema alla vista. Gli altri erano tutti agenti.
Quello che veramente ti dava l'idea di averti colpito in faccia fu quando venne in chiaro cosa era successo davvero, cioè chi erano questi signori. Erano i colleghi di quelli che ti fermavano e guardavano se avevi il fumo in tasca, erano i colleghi di quelli da cui facevi la fila per l'ufficio passaporti quando dovevi andare in viaggio con i tuoi genitori d'estate. Lì sì, avevo 20 anni spaccati, un'età diciamo a livello anche di testosterone da una parte e di maturazione culturale, intellettuale dall'altra. È stato anche l'anno in cui ho pubblicato il mio primo romanzo, Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Quello che mi ricordo fu uno sdegno diffuso che traversava le opinioni politiche. A 20 anni tutti ce l'avevano con la polizia in maniera abbastanza frontale da una parte, poi se vogliamo anche paradossale, visto col senno di poi, visto che i signori della Uno Bianca vennero arrestati da altri poliziotti che fecero il loro lavoro in maniera diciamo anche a loro rischio.
Per me il poliziotto è il poliziotto, è quello che sta da questa parte della barricata e mai potrà avvicinarsi a quella barricata, ma nemmeno avvicinarsi, non scavalcarla. Per cui non mai, cioè per me, anche il poliziotto che fa anche solo un furto non esiste, non esiste. Per cui mai avrei pensato, per farle capire, se le indagini al momento fossero state già indirizzate su realmente su un appartenente alle forze dell'ordine e il dirigente della squadra mobile mi avesse detto subito, perché già erano già avanti con le indagini, non mi sarei mai azzardato a dire una cosa del genere, mai. Avrei semplicemente detto: no signori, per favore fuori, via dal corridoio, e non avrei fatto vedere l'identikit.
Se Enrico Brizzi è sconvolto, Giovanni Battista Rossi, il disegnatore di identikit, è amareggiato. Poliziotti. Poliziotti. Poliziotti che hanno ucciso, ferito e gettato l'Emilia Romagna nel terrore. Era a questo che sembra adesso riferirsi il messaggio della Falange Armata al magistrato Roberto Sapio, quando gli suggerì di leggere La lettera rubata, il racconto di Poe, in cui la lettera è sotto gli occhi di tutti. L'ufficio di Sapio era a due passi dal commissariato di Rimini, dove lavorava Alberto Savi. La Falange Armata sapeva davvero qualcosa, oppure quel riferimento al racconto di Poe è stata un'altra farneticazione che stavolta ha fatto centro? Non lo sapremo mai. Quello che è certo è che ci si poteva arrivare. Ci si poteva arrivare quando, dopo il duplice omicidio al campo nomadi di Via Gobetti del 23 dicembre del 1990, una nomade slava mai più rintracciata aveva detto in questura che uno dei killer era lo stesso che poi era venuto a fare dei sopralluoghi al campo. Lo riferiscono diversi testimoni, tra cui Caterina Tommasini, che abbiamo già incontrato.
Un'altra nomade, ma slava, aveva riconosciuto uno della questura lì su, ma gli altri hanno detto no, che non poteva essere perché era un questurino lui.
Ci si poteva arrivare, come mi fa capire la persona che incontro a Bologna davanti a una delle COP assaltate dalla banda, non lontano da casa sua.
Faccio parte degli addetti ai lavori, non dico esattamente perché.
Quest'uomo, che vuole restare anonimo, ha collaborato in diverse occasioni con le forze di polizia e all'epoca della Uno Bianca ebbe un'intuizione.
Non rimanevano sul terreno bossoli. La cosa mi fece venire in mente che per i corpi speciali i fucili d'assalto sono dotati di una retina di contenimento per i bossoli di proiettili. Questo mi fece venire in mente, e lo segnalai a chi di dovere, in prefettura, alla questura, anche al comando carabinieri della legione di Bologna, che questi erano o militari o persone che erano molto dentro al servizio. I servizi militari, intendo, usavano metodi anche di lavoro, diciamo così, che non erano di persone comuni, dei delinquenti comuni, che erano specialisti.
E la sua segnalazione come fu presa?
Fu presa con attenzione, ma venne archiviata e passata agli atti. Nessun riscontro.
Ci si poteva arrivare. Ci si poteva arrivare nel 1991, quando un uomo, Romeo Mariani, era stato a San Lazzaro di Savena nella villa di un conoscente che aveva realizzato un poligono di tiro abusivo. Lì, era venuto a sapere, andavano a esercitarsi i poliziotti della questura di Bologna e in più il proprietario aveva rottamato due Fiat Uno bianche. Mariani aveva anche raccolto un bossolo dal calibro compatibile con le armi usate dalla banda e lo aveva consegnato a un uomo dei servizi segreti. La segnalazione, però, era rimasta lettera morta. E del bossolo si erano perse le tracce.
Voglio dire, nel momento in cui tutta la regione è sotto scacco di una banda che rapina, spara e uccide, ti dicono che c'è un poligono clandestino alle porte di Bologna, non vai a vedere dov'è, chi è. Forse è uno spunto investigativo che andava seguito.
Ci si poteva arrivare. Ci si poteva arrivare dopo che i carabinieri di Pesaro, indagando anche loro nei poligoni, erano arrivati a identificare un poliziotto somigliante all'identikit di un rapinatore della Uno Bianca. Gaetano Chiusolo, della Criminal Pol di Bologna, aveva chiesto delucidazioni al procuratore di Pesaro, Gaetano Savoldelli.
Si sforzò e mi disse: forse si chiama Salve. Mi recai al commissariato di Rimini e lì fu facile. Appena detto il nome Salvi o Savi, mi fu detto: c'è un poliziotto, Savi Alberto, che fa servizio presso il commissariato di Rimini, è un ottimo elemento.
Alberto Savi frequenta quindi un poligono abusivo e somiglia all'identikit di un rapinatore della Uno Bianca. Ma siccome a Rimini lo ritengono un ottimo elemento, l'indagine, anche stavolta, si era persa, si era arenata. Forse per colpa, forse per dolo. Eppure ci si poteva arrivare. Ci si poteva arrivare quando il funzionario della squadra mobile di Bologna, Carlo Buono, aveva mostrato l'identikit dei killer dell'armeria di Via Volturno a Luciano Verlicchi, marito della vittima Licia Ansaloni, e aveva insistito perché ricordasse.
E allora, in un baleno così, proprio di rabbia, dissi: beh, allora, dico, se vuole un nome, assomiglia a un poliziotto che avete qua voi.
E quel poliziotto è Roberto Savi. Ci si poteva arrivare a capire che erano delle forze dell'ordine, quelli che, come nella descrizione fatta da un testimone della strage del Pilastro, si spostavano con perfetto sincronismo, cadenzando i passi come in una danza macabra. Ma ci si arrivò tardi. Forse per dolo, o forse per quella che, a proposito della lettera rubata di Edgar Allan Poe, Leonardo Sciascia chiamerà invisibilità per eccesso di visibilità. La notizia che si tratta di agenti sconvolge la città di Bologna. L'atteggiamento nei confronti della polizia diventa di diffidenza.
Quello che ricordo erano gli adesivi attaccati sulle vespe, erano gli adesivi attaccati sulle utilitarie da assalto, da concerto, da festival rock. Erano questi adesivi bianchi e celesti che riproducevano la grafica delle portiere della Polizia di Stato, delle volanti. Ho scritto sopra 113 pronto killer, attaccati sulle vespe, attaccati sulle macchine da ventenni, che potevi vedere ai festival rock. Mi ricordo allo stadio, ogni volta che entravano i celerini dentro il recinto dello stadio, erano accolti invariabilmente dalla curva che cantava: arrestati i poliziotti, sono della Uno Bianca. Cioè c'era una sfiducia enorme nella polizia, ovviamente, e a 20 anni proprio una certa incazzatura.
Enrico Brizzi racconta che da allora qualcosa si ruppe tra i bolognesi e le autorità.
Fu una storia che a tutti i livelli provocò delle fratture. Provocò fratture tra i giovani e le istituzioni, senz'altro. Provocò fratture tra le sottoculture giovanili così vivaci e presenti a Bologna, no eroina, no polizia. Cioè erano messe sullo stesso piano come i mali della società, e certamente allargò il divario, cosa che, diciamo, a Bologna, città della buona amministrazione, non si ascolta mai tanto volentieri, tra chi vive in centro, chi vive nei quartieri residenziali e chi vive nei quartieri più difficili, che si rende conto che può essere usata come capro espiatorio per il reato non compiuto da qualcun altro X, compiuto direttamente dalle forze dell'ordine.
Assolve Medda Marco, Sant'Agata Peter, Sant'Agata William, Motta Massimiliano.
I Sant'Agata, Medda, Motta, le persone accusate in un primo tempo di aver compiuto la strage del Pilastro, vengono assolte, anche se resteranno sempre sospetti sulla loro presenza sul posto quella notte. A ogni modo, non c'è nessuna banda della regata fantasma o delle COP. Decine di innocenti escono dalle carceri o vengono scagionati. I colpevoli sono solo loro, i fratelli Savi e i loro tre complici. E confessano tutto. Uno Bianca, il romanzo criminale dell'Emilia Romagna, è una serie podcast in 8 puntate. La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, montaggio e suono sono di Massimiliano Troiani. Il coordinamento è di Paolo Prosperini. Una produzione One Podcast.